Buonasera.
Buonasera.
Allora, riprendiamo, andiamo avanti e finiremo il capitolo del datasheet. L'ultima cosa che abbiamo settimana scorsa toccato è, dice così, tenere la tua posizione. Ogni persona, ricordatevi che abbiamo studiato che appunto la cosa principale è non disperare o non arrendersi mai. Perché noi magari siamo limitati, perciò una persona quando ha un attimo di defiance, di problema, eccetera, eccetera, non deve vedere se stesso. Noi, ovviamente noi siamo limitati, siamo umani, ma noi per non disperare e per non arrenderci non dobbiamo guardare noi stessi, bensì dobbiamo guardare che Hashem è infinito, Hashem è onnipotente. Allora noi ci connettiamo, ci colleghiamo a lui, perciò certe situazioni tu non puoi aggiustarle, le aggiusta Hashem, ok? Perciò non devi guardare te stesso, ma guarda l'infinità, la grandezza di Hashem, come quello che dice: non dire ad Hashem quanto grandi sono i tuoi problemi, bensì di ai tuoi problemi quanto grande è Hashem. Perciò noi, essendo connessi con Hashem e crediamo in Hashem, allora anche i problemi hanno un loro limite. Perché? Perché c'è Dio che è più grande ancora di qualsiasi problema. Ok, questo era più o meno l'ultimo concetto che abbiamo toccato. Andiamo avanti. E il nuovo paragrafetto si chiama: Papà, non lo voglio, portami via da qui. Abbiamo imparato questo segreto, perciò come vedremo, di riferirci a Dio, papà, e di dire non voglio questa situazione, non voglio stare qui dove mi hai messo. Abbiamo imparato questo segreto dalla regina Esther, nella Megillat Esther, da come ella fu capace di riemergere pulita da tutta l'immensa impurità che viveva nella casa del Hashverosh, dopo aver vissuto per 5 anni nell'apice dell'oscurità, nel cuore dell'impurità, nel palazzo di Hashverosh. Quel palazzo era pieno di statue, pieno di idoli, cioè. A parte che lui era un folle, quello che volete, però Esther era una profetessa. Esther sicuramente non voleva essere lì. Però era stata sposata di forza. E lei doveva, immaginate, doveva vivere con un uomo, tra l'altro neanche ebreo, e sopportare tutte le sue follie e tutti gli idoli che aveva in casa. Però lei non è impazzita, ha resistito. Allora, qual era il segreto di Esther? Quando entrò nelle stanze del re, la Shekinah, cioè la presenza di Hashem, la lasciò. Vuoi perché c'era impurità, vuoi perché c'era. Ed ella gridò: mio Dio, quello che nei Teilim c'è scritto nei Salmi, Keli, Keli, lama azaftani, mio Dio, perché mi hai abbandonata? Esther protestò ripetendo costantemente: io non voglio nulla di questo mondo e nessuno dei piaceri che Ahasuero ha preparato per me. Ricordiamoci, lei era la regina. Lei era la regina più, all'epoca Ahasuero era l'uomo più potente del mondo. Era potente, ricco, 127 paesi sotto di lui. E lei era la moglie, era tutto suo. Anzi, la prova l'abbiamo che quando lei va a parlare con il marito e lei dice: dimmi quello che vuoi, fino a metà regno ti do. Perciò lei era padrona del metà di tutto il regno di Ahasverosh. Però a lei non interessava niente. A lei non interessava le ricchezze, il potere, tutto quello che poteva avere a Palazzo Reale o che. Lei, poveraccia, era in una prigione d'oro. Sì, tutto oro, ma lei era imprigionata perché non voleva essere lì. A lei non interessava essere lì. Centinaia o migliaia di ragazze che hanno fatto il concorso, tutte volevano, ambivano a diventare la regina. Lei era l'unica che non voleva. La sorte l'ha presa che lei doveva essere lì. Io non voglio nulla di questo mondo e nessuno dei piaceri che Ahasuerus ha preparato per me, qualsiasi cosa, non lo voglio. Ella ricordò ad Hashem ogni giorno che entrava nel palazzo solo perché costretta e perciò che non aveva colpa. Ella disse ad Hashem: non sto entrando qui di mia libera volontà, non sono in questo male per scelta. Sai, c'è una persona che si mette fa delle scelte sbagliate, si mette nei problemi e allora. E poi piange perché ha fatto uno sbaglio. Non era questo il caso. Qui lei proprio non voleva. Non sono in questo male per scelta, non l'ho scelto io. Non posso uscire da qui. Perché tu, Hashem, mi hai abbandonata? Solo tu puoi farmi uscire. Quando una persona grida che non vuole l'oscurità dopo le cadute, rivela che solo Dio stesso può tirarla fuori. Questo è ciò che la protegge. Perciò lei diceva: Hashem, io non ho chiesto tutto ciò. Un po' come Yosef, no? Si trovavano in una situazione che non hanno scelto, però ovviamente c'era un disegno divino. Però lei diceva: Dio, tirami fuori di qua. Non voglio. Perciò oggi quello che impariamo da lei, tornando al discorso dell'ispirazione, eccetera, noi dobbiamo dire: Hashem, io non voglio, anche se magari vivo in un certo modo e ho piacere, faccio degli sbagli che mi portano piacere, per esempio, io non lo voglio più. Sono entrato in questo circolo vizioso per sbaglio, ho sbagliato a entrarci. Mettiamo conto che ci sono entrato io per sbaglio in questo tunnel. Dio, tirami fuori adesso, aiutami a uscirne. Perciò, quando una persona grida che non vuole l'oscurità dopo le cadute, rivela tra sé e sé che solo Hashem stesso può tirarlo fuori. E questo è ciò che lo protegge. Un po' come il Tania parlava in questi giorni, che una persona deve dire: io non voglio essere distaccato da Dio. Proprio oggi mi sembra, o ieri, diceva, perché il Tania si legge ogni giorno un pezzo, no? Diceva: quando una persona fa un peccato, lui si sta distaccando da Dio. C'è poco da girarci intorno. Allora, quando la persona si accorge che lui sta vivendo in un modo sbagliato, lui urla a Dio e dice: Hashem, io non voglio neanche per un istante essere lontano e distaccato da te, anzi non distaccato, staccato da te. Perciò aiutami a riprendermi, aiutami a farci va. E questo è quello che anche qui dice Esther: Hashem, aiutami, io non ho cercato tutto questo. Perciò dice che il segreto di Esther era quello di gridare. Questo è il segreto del connettersi al vero tzaddik. Adesso spiego cosa vuol dire il tzaddik. Dove trovò Esther la forza di resistere alle tentazioni?
Eimeni rotze lirot rasha afilu sha'a echad.
Esattamente, quello che il Tanya dice. Non voglio essere uno scià neanche per un attimo. Questo è il segreto del connettersi al vero tzaddik. Dove trovò Esther la forza di resistere alle tentazioni, chiamare sempre Hashem, credere che egli l'avrebbe potuta, che l'avrebbe portata via dal palazzo di Ahasuerus? Da dove? Cioè, come ti salta in mente? Sei la regina, no? Sei lì, sei la regina, come pensi di uscirne? Sei la regina, non puoi scappare via. Eppure lei invocava Hashem per aiutarla. Da dove? Da dove lei? Dopotutto, non durò solo un giorno o un mese. Per 5 anni, ogni giorno, le più grandi forze dell'impurità al mondo si radunarono contro di lei, per il posto che lei viveva. Come può una persona non essere danneggiata da tutto ciò e non cadere nella disperazione? È vero, era un palazzo con tutti i comfort che voleva, ma che lei non voleva. Era circondata da impurità. Come ha fatto lei a non rimanere danneggiata da questa situazione? Ripeto, la stessa storia di Yosef. Come ha fatto Yosef 20 e passa anni a rimanere in prigione? E non impazzire e non perdere fiducia in Hashem. E non soltanto Yosef, al contrario, qua Yosef invece era sempre gioioso, no? Abbiamo detto che lui capiva che era in missione di Hashem. Yosef forse era un livello forse più alto di Esther, perché lui era gioioso addirittura. Lui capiva che era una missione che Hashem l'ha messo, non capiva il perché, il cosa, ma ogni giorno lui cercava cosa fare per Hashem. Ma stesso discorso di Esther. Come ha fatto Esther a non disperare? Allora, la risposta è attraverso la forza del tzaddik, Mordecai. Mordecai era il tzaddik di quella generazione, al quale Esther si era connessa. Perciò questo paragrafo parla della forza del connettersi a un tzaddik. Perciò lei sapeva che lì fuori c'era un tzaddik, c'era Mordecai. È vero, lei non l'ha più visto per anni, in questi 5 anni che lei era dentro, non si vedevano. Anche quando Mordecai va a dire a Esther, tanto fra poco siamo vicino a Purim, quando Mordecai va a dire a Esther, guarda che c'è un complotto contro di noi e ci vogliono uccidere, vai da tuo marito, non hanno parlato direttamente. C'era un qualcuno tramite loro, lui mandava un messaggio, lei mandava dietro un messaggio, ma non si sono mai, per 5 anni non si vedevano. Eppure Mordecai andava ogni giorno lì nel Chazar, nel giardino, dove c'era il palazzo reale, a vedere, a sentire cosa succede con Esther, ma non si vedevano neanche. Però, pur non vedendosi, pur non avendo un dialogo diretto, lei era connessa a questo tzaddik. Attraverso la forza del tzaddik, che era Mordecai, al quale Esther si era connessa. Mordecai non guardava affatto questo mondo, non si sentiva attratto verso questo mondo, né sentiva alcuna paura, nemmeno un soffio. Mordecai era un tzaddik di un livello altissimo. Era in questo mondo, ma non era in questo mondo, cioè non era qui perché Dio l'ha messo qua, ma non aveva piacere del mondo, attrazione del mondo, non aveva niente, era un tzaddik puro per Hashem. Non è attratto verso questo mondo, né sentiva alcuna paura. Era uno tzaddik connesso ai mondi più elevati, anche mentre viveva qui giù, in questo mondo. Un vero, vero tzaddik come si deve. Perciò lei, connettendosi a Mordecai, sapendo che Mordecai era lì fuori, sai, quando c'è qualcuno che è grande, che tu vedi, ti senti sicuro, anche se non è proprio attaccato a te, ma il sapere che questa persona esiste, specialmente quando è un tzaddik, che il tzaddik è l'estensione di Hashem in questo mondo. Cos'è il tzaddik? La grandezza di un tzaddik è, da una parte, come viene detto di Mosè, da Re Davide, nel Teilim, Beish Moshe, no, nella Torah stessa, nel Barim, o Bamidbar, Beish Moshe, Moshe Isha Elohim, Mosè il Dio di Dio, il Dio divino, sì, Dio. Mosè Ish, la persona divina, la persona di Dio, cosa vuol dire? Era un uomo, un umano come noi, carne e ossa, ma d'altra parte era totalmente connesso con Dio. Infatti, abbiamo studiato adesso mercoledì, no? Che lui è rimasto 40 giorni, 40 notti sul Sinai a parlare con Dio. Non ha mangiato, non ha bevuto, non ha dormito. Come fa un umano a non mangiare, non bere? Era un umano, ma in quel momento lui era al cospetto di Hashem, era divino. Perciò lui è quello che Hashem in ogni generazione ha messo un tzaddik che è una persona, è un umano, perciò parla la nostra lingua, ma è totalmente connesso con Hashem. Infatti lui, questo tzaddik, riesce a connettere noi, che siamo umani, a Dio, riesce a aiutarci ad arrivare a Dio tramite il suo esempio, essendo anche lui un umano e non un angelo, però d'altra parte lui ha soltanto il piacere di Hashem e non nessun altro tipo di piacere. E ripeto, non stiamo parlando di un bravo rabbino, di un bravo studioso, non si parla di un tzaddik, e quel tzaddik ce ne sono pochi al mondo, no? Come Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera, eccetera. Poi in ogni generazione Hashem ne ha messi uno, almeno, cioè almeno uno che ce ne sono, lul tzaddikim, 36 che sono nascosti, quello che vuoi, ma sono persone che non c'entra. Ah, questo rabbino è illuminato, è genio, tutto, non si parla di un grande rabbino, si parla di un tzaddik, okay, che non è. E questo tzaddik ha il compito di, essendo umano e anche divino, di fare il trade union tra il popolo e Hashem, di dare conforto, di dare ispirazione, insegnamento, di aiutarli a salire a Dio. In quella generazione Mordecai era questo tipo di tzaddik, perciò lei, Esther, nonostante tutta la sofferenza che stava passando, di una profetessa che era obbligata a stare con un uomo senza volere, in tutti i sensi, lei era sofferente. Però il suo fatto che lei era connessa con Mordecai l'ha tenuta, diciamo, che non cadesse in depressione e così via. Ogni giorno Mordecai andava a informarsi del benessere di Esther. Come dicevo prima, andava nel Hazar, nel giardino, lì nel posto dove c'era il palazzo reale, per vedere se riusciva a trovare qualche informazione, cosa successo, tutto era a posto. Lui si preoccupava di lei. E poi c'è scritto del suo benessere e cosa umaye a sé ba, e cosa succedeva di lei. O qua dice, e cosa ne sarebbe stato di lei? Questa parola cosa si dice ma in ebraico vuol dire cosa, ma shlomcha, come stai, ma inyanim, ma vuol dire cosa. E qua nel passo del Megillat Esther dice, e cosa ne sarebbe stato di lei? E usa la parola ma. Questa parola ma, come anche Mosè dice, no, venachnu ma, cioè Giacomo dice, e noi cosa siamo, no? Davanti a Dio. Ma è un simbolo di umiltà, massimo di umiltà, di bitul, di autoannullarsi. Ma cosa? Cosa vuol dire? Queste sono le lettere, ma, della luce, che è chiamata la luce del Ma. Questa è una luce davvero elevata dall'aspetto di quello che si chiama Keter, qua è pura Kabbalah, la corona nel mondo, la corona che è al di sopra di tutto, che porta luce e fede nel nascondimento. Ma vuol dire cosa? Vuol dire qualcosa di nascosto. Cosa siamo noi? Cosa sarà di lei? Non è qualcosa di rivelato, è qualcosa di nascosto, che simboleggia la tua umiltà, la tua bitul, sottomettersi, come si dice bitul? Lotto, aiutami, annullamento.
Annullamento,
Grazie,
annullamento.
grazie. Perciò, quando tu dici ma, ti stai completamente annullando a Dio. E quando ti annulli a Dio, è proprio lì che ti viene tutta la luce addosso. Perché noi pensiamo, ah, ma se io mi annullo, allora divento zero. No. Quando tu ti annulli davanti a Dio, diventi tutt'uno con Dio. Perché non c'hai filtri, non c'hai cose che ti dividono da Lui, non hai questo desiderio, questa passione, questa voglia. Non hai niente, togli tutti le barriere e diventi tutt'uno con Dio. Ovviamente non è il nostro caso, ma il caso di un tzaddik, che lui riesce a togliere tutti i desideri del mondo e avere il desiderio soltanto di incontrare Hashem. Perciò il tzaddik arriva a questo livello del ma. Il segreto del connettersi al tzaddik in tempi di oscurità è la consapevolezza che nonostante io mi trovi nell'oscurità al momento, il tzaddik mi sta portando la luce del vero consiglio per illuminarmi su come attraversare in pace questo periodo. Questa è la luce del vero tzaddik e dei suoi insegnamenti. È per questo che Dio dal giorno 1 ha messo un tzaddik in ogni generazione. Da Noè, che non era neanche ebreo, e dopo di lui Abramo, Isacco, Giacobbe, e qua e là, Davide, Mosè, tutti, Yosef, tutti i vari tzaddikim. Perché mai nella Torah parla, la Torah è di Dio, perché parla di umani? Perché Dio ha voluto mettere un tzaddik umano che faccia questo trade union tra noi e lui. E dopo gli tzaddikim della Bibbia, della Torah, eccetera, eccetera, poi i vari tzaddikim della storia, fino ad arrivare al Rebbe. Perciò, per esempio, il Tanya, studiare il Tanya ti connette al tzaddik di quella generazione. Perciò, questo tzaddik è, ripetiamo un ultimo pezzo, il segreto del connettersi allo tzaddik in tempi di oscurità è la consapevolezza che nonostante io mi trovi nell'oscurità al momento, nelle mie difficoltà, quello che sia, lo tzaddik mi sta portando la luce del vero consiglio per illuminarmi su come attraversare in pace questo periodo. Tzaddik è connesso con Dio, è connesso alla luce. Io mi connetto al tzaddik, mi dà questa luce di Hashem nel momento che io sono proprio nel buio. Questa è la luce del vero tzaddik e dei suoi insegnamenti. A voi. Rotta, si vuol dire qualcosa?
È il solito discorso del Bitul che sappiamo, noi siamo possiamo essere come una Merkava o come un carro, sufficiente annullarsi come hanno fatto Avraham, Isacco e Giacobbe. Proprio alla fine di questa parasha di oggi, Mosè fa una domanda fortissima ad Hashem. Senza, e Hashem poi all'inizio di Vayera gli spiega: guarda che se Abramo e Isacco hanno fatto la ruota del carro o hanno fatto la Merkava, il carro erano praticamente annullati come la nostra mano, annullata a noi, il nostro piede annullato a noi, quindi non facevano questo tipo di domande. Però è molto difficile perché noi siamo stati, a causa delle contrazioni della luce primordiale, con lo Tzimtzum, come si dice, ridotti al punto che noi sentiamo l'ego, e quindi staccarsi dall'ego è un lavoro che si può fare solamente continuamente con la consapevolezza che c'è Hashem, studiando Torah, leggendo Teilim, leggendo Mishnayot tutto il tempo, ogni momento. continuamente, perché se no c'è sempre, siamo sempre, come sappiamo bene dal Tania, continuamente aggrediti e quindi non possiamo annullare, facciamo fatica ad annullarci. E Esther in questo era una Tzedeket, perché è riuscita in mezzo a quel posto libero di immoralità totale a resistere. È chiaro che chi ha la. Si collega a uno tzaddik, lo sappiamo, chi va, che scrive al Rebbe, chi va al Kotel, o chi comunque si attacca a questa forza e ha quindi una forza in più che gli permette di vincere lo Yetzer Hara, perché lo Yetzer Hara è sempre lì pronto, a destra, a sinistra, centro, avanti, sopra, sotto, ad attaccarci, e noi delle volte. Dipende da quanto siamo forti, da quanto è una questione di concentrazione, ma soprattutto la Torah ci aiuta, avere sempre Chitat vicino e continuare a leggerlo per salvarci, perché non siamo Moshe Rabbeinu, ecco, Moshe poi Rabbeinu poi sarebbe da spiegare perché ha fatto quella domanda, ma lì solo la Chassidut ne parla per pagine e pagine, quindi.
Grazie, Kazak.
Baruch, ti è.
Qualcun altro? Oh, Samuele sta ridendo, parla tu allora, finché sei in buona parla. Niente, bene.
Ma la forza di
Oh.
Esther è veramente incredibile, una forza sia morale che fisica, perché 5 anni in quelle condizioni, cioè non so quante donne avrebbero saputo resistere in quel contesto. Quindi complimenti per questa forza spirituale, oltre che fisica, enorme, grandissima.
Giusto. Dottor Messina.
Sì, fortissima, ma non dimentichiamo che Esther Marca era il Gilgul di Saremmanu, quindi
Sarai meno.
sì, era il Gilgul di Sara, insomma. Di Rachele, scusate, di Rachele. E quindi la forza probabilmente le veniva anche da questa capacità della sua nefesh, che era ritornata in
Quello che era giusto
grazia
Sara,
di lei.
perché Sarai 127 anni, come 127 province. È
127,
giusto Sara, avevi detto giusto Sara.
certo. Quindi probabilmente c'è questo legame anche un po' cabalistico, se vogliamo, insomma, che ce lo ricorda e ce lo conferma. Sicuramente una donna eccezionale come la sua antenata, insomma. E speriamo
Ok.
che si verifichino sovente questi Gilgulim, perché questo mondo ne ha molto bisogno.
Beh, il Rebbe ha detto che le donne di questa generazione sono il, come si dice Gilgul in italiano? Sono la reincarnazione,
Reincarnazione.
sì, delle donne che sono uscite dall'Egitto. Così come c'è scritto che l'uscita dall'Egitto era per merito di donne tzidkaniot, di donne pie, che hanno loro fatto meritare la redenzione. Allora, vi dice anche le donne di questa generazione, che anche noi vedremo la redenzione finale con Mashiach, sono la stessa anima di quelle donne lì. Perciò, viva le nostre donne di questa generazione. Ma non vi montate la testa, ok? Ok, andiamo avanti.
Però un bel incoraggiamento.
Eh beh,
Caspita.
Ok. Adesso entra una cosa bellissima, che mi piace molto questo argomento qua. Trovare il bene in me. Il primo consiglio che Rabbeinu dà è che dà a una persona in una situazione del genere, come per esempio Esther, o come ognuno di noi nel nostro piccolo, che siamo nella nostra piccola prigione, per risollevare la sua anima è di trovare i propri lati positivi. Che purtroppo in questa generazione, sempre lo dico, Una delle malattie della
Puoi
nostra
ripetere? Non
generazione è
ho
che...
capito bene, chiedo scusa, puoi ripetere la frase?
Allora, il primo consiglio che Rabbeinu Nachman dà a una persona in una situazione del genere per risollevare la sua anima è di trovare i lati positivi. Questo consiglio, perciò, dicevo appunto che la generazione che noi viviamo, le persone hanno questa grande mancanza di non trovare positività in se stessi. Non hanno amore,
Vero, sì.
non hanno cura di se stessi, amore, non credono in se stessi e così via. Allora, Rabbi Nachman dice, è la prima cosa da curare è questa, che una persona deve vedere i propri lati positivi. Questo consiglio colpisce al cuore lo Yetzer Hara. Le forze del male, gli Yetzer Hara, che tutto il tempo cosa vogliono fare? Vogliono convincerci del contrario, di quanto noi non siamo bravi, di quanto noi siamo cattivi, peccatori, lontani, eccetera, eccetera. Quando tu cominci a combattere su questo piano, che io invece guardo me stesso, quanto sono bravo e quanto valgo, eccetera, allora quando fai così, colpisci al cuore gli Yetzer Hara, che è il potere dell'immaginazione e che in questo momento prova fortemente a convincere una persona di essere caduta troppo in basso e che non c'è quasi più speranza. Yetzer Hara, la prima cosa che combatte è sulla tua immaginazione, di farti credere che ormai non c'è più scampo, che ormai tu sei perduto, che ormai non c'è più niente da fare con te. E quando lui riesce a farti credere questo, tu sei perduto. Come tante volte diciamo che quando dall'alto ti vogliono fare peccare, cercano di portarti in qualcosa che ti renda triste. Perché quando cominci tu a essere triste, perdi tutto. Perciò Yetzer Hara cosa fa? Cerca di farti diventare triste dicendoti che tu non hai speranza, che sei troppo distaccato, sei troppo lontano. Ma quando tu invece capisci questo gioco che fa gli Yetzer Hara e perciò ti fai un autocontrollo di te stesso e cominci a vedere, a elencare quante cose buone in realtà tu fai, di quante cose positive hai in te stesso, allora tu stai dando un colpo al cuore agli Yetzer Hara. Sta rispondendo a tono. Lo Yetzer Hara, che è paragonato a Amalek, il popolo di Amalek che voleva distruggerci, perché Amalek è in gematria, il valore numerico è Safek, vuol dire dubbio. Il Yetzer Hara ti mette dei dubbi in testa, ma chi dice che queste preghiere che tu fai c'è qualcuno che le ascolta? Sai cosa? Dio esiste, ma chi dice che ascolta te? Se tu arrivi lì bel bello e pensi che Dio ascolta le tue preghiere? Accendi le candele il venerdì sera. Ma chi ti dice che Dio apprezza quello che tu fai? Non sei neanche capace di accendere. Magari dice la benedizione in un modo sbagliato. Magari mille cose che una persona gli Yetzer Hara ti mette in testa per svalorizzare quello che tu stai facendo. Perché sa che tu in quel posto lontano dalla comunità ebraica accendi le candele ogni venerdì sera, sa che stai facendo un miracolo, sa che porti una grande luce, eppure dice: ah, voglio mettergli un dubbio in testa. Ma veramente Dio, con tutte le migliaia di donne che ci sono al mondo, vede le mie candele? Ma forse Dio ha i suoi occhi nelle donne di Gerusalemme, di altri posti santi. Allora lì sì che le candele valgono, queste sono le cose che una persona si può pensare. Invece è proprio contrario. Proprio a Terni, dove non c'è una forte affluenza di ebraismo, e quando la nostra cara Alessandra ogni sabato venerdì sera accende le sue candele di Shabbat, è lì che gli occhi di Dio sono presenti, più di una donna di Gerusalemme, perché Gerusalemme gioca in casa. Quando c'è Inter Milan, quando c'è Inter Lazio a Milano, e l'Inter gioca in casa, è ovvio che è più forte, ma quando si gioca in trasferta, lontano da casa e sembra che è lì dove tu sei più debole e fai comunque le mitzvot, è lì che Dio guarda. Cioè, quando le accende a Gerusalemme è normale, ma accenderle in un posto dove non c'è una comunità, dove non c'è ebraismo, allora è lì che Dio ha piacere. Dove c'è il buio è bello che c'è una luce. E così, così o qualsiasi altro posto del mondo dove ci sono donne che accendono candele o uomini che mettono tefillin. Perciò il dubbio che Amalek fa, che Yetzirah fa, ti mette delle domande, delle cose, ti fa venire un dubbio e per dire no, io accendo qua da anni le candele ma non vedo questa grande cosa, magari veramente non è quella gran cosa che si dice. Ecco, questi dubbi nelle nostre azioni vengono dalla parte dall'impurità, da Amalek, che ti vogliono distruggere e ti fanno pensare che in realtà beh, non hai fatto quella gran cosa. Laura, lei le vengono mai questi dubbi? Che le sue preghiere, che le sue azioni non sono così importanti? Ecco,
Non mi faccia queste
vede che
domande.
io la leggo nel pensiero a lei,
Non
Laura.
mi faccia queste domande.
Ma
Ma
sì,
ascolti, allora,
vero.
io sono molto intuitiva, sono sincera. Sì, mi vengono sì queste
Eh
domande.
beh, l'ho letto nella sua faccia, l'ho letto, per quello che gliel'ho chiesto.
È come se mi vengono, però devo essere sincera. Cioè, ci sono dei momenti quando prego con Kavanah, anche se non capisco quello che dico, ma me lo sento, cioè la mia è dentro che lo sento, la tifila. Io sento che tiro fuori delle parole, mi sento connessa con Hashem e quindi mi sento connessa e so che le ascolta le tefilot, almeno lo spero. Ma quando magari alle volte ho fretta perché devo andare a scuola e quindi faccio una tefilà di quelle veloci, mi domando, spero che me l'ascolti, che me l'accetti questa tefilà perché non lo so, io qui faccio il possibile. Quindi sì,
Ma in realtà, forse, quei momenti che lei la fa velocemente perché deve andare a scuola, in un certo senso, ha più valore, perché la fa lo stesso.
Sì,
Uno potrebbe dire,
infatti.
senti, oggi sono di fretta, sono anche una donna, perciò non ho questi obblighi di fare come l'uomo. Allora diceva, dai, oggi non la faccio. Eppure lei,
Non
testarda
ci
com'è,
riesco, non ci riesco.
lei dice, non la faccio lo stesso.
Non ci riesco, Rav Michi, non ce la faccio, non ce la faccio proprio
A non farla.
a non farla. Anzi, magari salto dei pezzi. Perché
Esatto.
non riesco a fare tutto, però le tefilotte principali, se no non ci riesco.
Ma
Non,
così
non...
deve, ma così deve essere.
Ah, ok.
Perciò
Uno al giorno c'è l'obbligo.
sì, va bene, ok. Perciò quando la fa è ben accetta davanti alla scena, dice guarda, anche se ha fretta, la fa lo stesso. Allora, Rachel dice, grazie Rachel, dice che anche le donne, in realtà una, almeno una amidà al giorno, devono farla, che posso scegliere tra mattina, pomeriggio, sera, però visto che le donne, quello che è limitato nel tempo, non hanno di solito obblighi, però una preghiera al giorno le va bene di torno. Ok, perciò,
Ecco, ma no,
sì.
no, no, mi veniva
Ah,
una
perciò
battuta, insomma, stupidina, ma com'è che questo Yetzer Hara lavora solo in Occidente ultimamente, negli ultimi tempi? Insomma, è sempre qui, ma vada da un'altra parte, insomma. E colpisce qui, insomma, casa nostra, Italia, Europa, America, no? Sono tutti
colpisce
posti del
dappertutto,
mondo.
colpisce dappertutto. Perciò questo Yetzer Hara ti colpisce nei punti deboli, sfruttando la breccia per attaccare una persona proprio quando è debole. Cos'è la breccia? La prima apertura, la prima rottura. Dice, è una cosa piccola. No, da lì poi nasce la grande rottura. Ti becca in un punto debole, piccolo, che poi pian piano, è come l'esempio che faccio sempre quando il parabrezza della macchina, no? Salta un sassolino, la prima scheggia, se non vai subito a aggiustarlo, questa scheggia piano piano si espande e ti rovina, la scheggia si allunga in tutta il parabrezza. Da un piccolo sassolino. E qua che fa anche di Sarà? E Sarà Non ti viene a dire vai a mangiare maiale, non lo farai mai. Ti dice vai al ristorante non kosher, mangiati un'insalata. Insalata la si può, ma ovviamente sappiamo che non si può anche un'insalata in un posto non kosher. Però lui dice fai quello. Una volta che tu hai rotto questo filtro, cioè beh, ma se ieri ho mangiato insalata, domani potrò mangiare anche un pesce, anche il pesce in sé. E cachè, però comunque in un ristorante pian piano ti porta a fare le cose che tu non immaginavi, perché tu gli hai aperto la prima porta. Perciò colpisce nei punti deboli, sfruttando la breccia per attaccare una persona proprio quando è debole. Quando la luce l'ha lasciata per indebolirla ulteriormente. È proprio in questo momento, quando una persona è nell'oscurità e non sa cosa le stia accadendo, proprio lì che Amalek prova a sfruttare l'occasione per appesantire la persona e indebolirla ancora di più. Non ha pietà, spara così, sulle ambulanze lui. Gli eterà, non si fa problemi. Trovare i lati positivi in se stessi, tornando al punto, è il rimedio per combattere la debolezza. Gli eterà ti vuole buttare giù che se tu sei non hai valore. Tu rispondili, vai a cercare dentro di te tutte le buone azioni che hai, i buoni pensieri, tutto quello che fai. Mi viene in mente, c'è un qualcosa che si chiama nella Torah, nella parasha di Kitavo, praticamente prima, vicinissimo a Rosh Hashanah, Kippur, eccetera. Leggiamo questa parasha che si chiama Vidui Maaser, che vuol dire la confessione del Maaser. Cos'è? È un passo molto particolare, un passo della Torah, che leggiamo che il contadino, eccetera, eccetera, chi dice, parla a Dio e dice, ho dato tutta la decima del raccolto, del bestiame, ma servo dire decima. E dice a Dio, ho dato come tu mi hai comandato le varie decime. Il 10% le ho dati ai poveri, alle vie, a questo e quest'altro. Non ho tenuto niente nel mio portafoglio di quello che non è mio e ho fatto esattamente secondo quello che tu mi hai ordinato. E questo si chiama vidui, confessione. Allora i maestri chiedono, ma un attimo, confessione di solito è un qualcosa di io sto co facendo la confessione di qualcosa che ho sbagliato. I miei peccati io confesso, non a una persona, ma a Dio. Nell'ebraismo c'è l'idea di confessarsi, ma non a una persona. Ci confessiamo a Dio. Cioè, ogni giorno quando noi facciamo le suppliche, il Tachanun, e che diciamo ho peccato, perché lo facciamo? Perché c'è scritto nella Torah di confessare i tuoi peccati a Dio, parlare con Dio e chiedere scusa dei tuoi peccati. Perciò quando parli di confessione è collegato a un peccato. Qui invece la chiama la confessione della decima. Ma dove sta il peccato qua? Anzi, stai dicendo che hai fatto tutto secondo la regola e non hai tenuto nessun centesimo, nessuna decima che non ti appartenga. Allora perché la chiami confessione? Favoloso questo concetto. Dice, questa parasha la leggiamo proprio prima di Rosh Hashanah e prima di Kippur, nei momenti che noi facciamo la Teshuvah. Kippur, pentimento, confessione. A Kippur facciamo a non finire, tutte le preghiere sono piene di confessioni. Però dice, alt, e ricollega questo discorso qua. Questa parasha la leggiamo proprio vicino a Rosh Hashanah, per dire. Prima che tu vai davanti a Dio nel giorno di giudizio a chiedere perdono, a pregare, eccetera, eccetera. Devi fare un qualcosa tra te e te. La confessione che tu hai fatto esattamente quello che Dio vuole è una preconfessione di Rosh Hashanah e Kippur, ovvero non puoi andare davanti a Dio nel giorno di Kippur a chiedere perdono. Se prima tu non hai trovato in te stesso dei lati positivi, perché se tu ti senti totalmente peccatore, totalmente distaccato, alienato da Dio, non avrai coraggio di andare davanti a Dio a far vedere la tua faccia e chiedere perdono, perché ti senti così male che dici: ma con che faccia tosta vado davanti a Dio? Invece la Torah ti obbliga e ti dice: no, no, caro mio, prima di andare davanti a Dio, tu devi fare una confessione tra te e te, ma una confessione al contrario, che confessi le cose giuste che hai fatto e dici: Dio, ho fatto esattamente quello che tu mi hai chiesto, perché stai per affrontare un altro tipo di confessione, dove dirai le cose sbagliate che hai fatto, però prima devi essere consapevole che per quanto hai fatto dei peccati perché sei umano, però hai anche tutta una lunga lista di buone azioni che hai fatto. Perciò prima di parlare di Teshuvah, devi parlare di quanto io sono a posto. Vedete, la psicologia della Torah è immensa, perché se tu, per esempio, mi viene in mente un'altra regola. C'è una regola che dice che all'epoca un tribunale, Beddin, un tribunale, non poteva condannare una persona a morte se tutti i giudici lo condannavano in modo negativo. È un paradosso. A parte il fatto che non c'è mai stata una condanna a morte nella Torah, o forse una volta. I giudici, se tutti i giudici sono lo condannano a morte, la condanna cade. Perché tutti vanno, invece se c'è la maggioranza, allora sì. Ci deve essere uno che gli dà ragione. Lo collego, mi viene in mente di collegarlo a questo concetto. Se tu vedi di te stesso soltanto negatività, non ti senti mai neanche voglia di cercare di andare a chiedere scusa, perché sei troppo distaccato. Allora qua dice, Rabbi Nachman ti dice, fai questa cosa qua. Guarda, non guardare soltanto i tuoi sbagli, guarda anche quante belle cose fai, perché da quelle belle cose, anche se sono piccole, puoi creare te stesso ex novo. Perché ognuno di noi è come un vaso che ci rompiamo e ci rincolliamo, ci rompiamo e ci rimettiamo a posto. Perciò per rimettere a posto i nostri cocci, devi avere questo coraggio interiore, questo desiderio, questa voglia, questo credere in te, che in realtà non sei così male. Perché se tu credi che tu sei soltanto male, non riuscirai a ricostruire te stesso. Trovare i lati positivi in se stessi. E io aggiungo senza cadere uno che è troppo, aiutatemi.
L'eccesso,
No,
andare
eccesso,
oltre,
no, di
presunzione.
presunzione. Trovare i lati positivi di se stessi è il rimedio per combattere la debolezza. Provate a farlo. Scrivete. Io dico sempre, di solito dico, scrivete le liste di quanto Hashem ci dà del bene. Proviamo a fare anche un'altra lista. Quante belle cose io faccio durante un giorno? Quante buone azioni, quante preghiere, quante mitzvot. E alla fine vediamo, wow, non sono così poche. Non sono così poche. Possiamo sempre trovare forza nel fatto di avere un'anima che è una parte di Hashem dentro di me. Già lì abbiamo vinto, perché sei divino, hai un pezzo di Dio dentro di te. L'anima è il vero me e tutto il male in cui ci troviamo è in realtà solo esteriore. Noi non siamo male, noi facciamo. Mille volte abbiamo ripetuto, noi non siamo sbagliati, facciamo azioni sbagliate. Essere e fare sono due mondi diversi. Faccio vuol dire, le mie mani fanno, la mia bocca dice e così via. Ma non sono io un peccato, io faccio dei peccati, è diverso. Non sono male, faccio azioni male, delle brutte azioni. Perciò l'anima che è il vero me e tutto il male in cui ci troviamo è in realtà soltanto esteriore, dal lato degli Yetzer Hara che entra in noi. Perciò non è il vero me. I nostri peccati non sono il vero noi. Dopodiché dobbiamo analizzare tutte le nostre virtù e ricordare le mitzvot e le buone azioni che abbiamo compiuto da quando ci siamo svegliati al mattino. Dovremmo ricordare a noi stessi tutti i nostri sforzi per tenere la nostra posizione e per comportarci bene, perfino con quelle cose che diamo per scontate. E dovremmo applicare questo metodo anche agli ultimi giorni. Perciò, e beh, è scontato che io vedo un povero e gli do 10 centesimi. No, anche quello lo devi segnare come una buona azione. Non dare per scontato nessuna buona azione. Allora vedremo che ogni anima è davvero una fonte infinita di gentilezza e di grazia. Poi dovremmo ricordarci che Hashem ci ama davvero e che c'è una buona ragione per questo. Siamo anime che sacrificano se stessi per Dio attraverso sforzi tremendi e che accettano molta sofferenza per amore, vivendo la loro fede e che le cose andranno meglio. Anche qui, quando tu hai fede in Dio, è una cosa che è da scrivere nella lista. Perfino alzarsi al mattino è una battaglia. Ma tutto questo dà immensa gioia e delizia su in alto. E dobbiamo prendere in considerazione e apprezzare davvero il suo valore. Alla fine, con questo consiglio, troviamo che siamo capaci di giudicarci favorevolmente. Quando la Torah dice non giudicare il prossimo in modo negativo, il prossimo più prossimo a te sei tu. Perciò comincia a non giudicare il male te stesso e poi avrai anche un buon occhio per gli altri. Possiamo davvero vedere le grandi pressioni che abbiamo nelle nostre vite, quanto desideriamo il bene e quanto tutte queste difficoltà ci sovrastino da tutti i lati, internamente ed esternamente. Alla fine possiamo anche ricordare tutti i buoni consigli del Tzaddik e il principio che tutto viene solo da Hashem. Ultime righe. Dopo che abbiamo provato tutto, che sia pregare, gridare, andare alle tombe dei Tzaddikim, chi ha possibilità di andare alle tombe dei Tzaddikim a pregare è una cosa molto giusta. Dire i salmi, supplicare Hashem, o provare a giudicarci favorevolmente. E ancora sembra che, dopo che hai fatto tutto questo, e ancora sembra che nulla funzioni. Rabbi Nachman dice che l'ultimo consiglio è di cominciare a ballare, a essere felici. Hai fatto di tutto? Vedi che ancora non gira come. Comincia a ballare. Comincia a essere gioioso. Balla, batti le mani, perché dopo tutto sai con certezza che Hashem non ti abbandona mai e che alla fine la salvezza verrà. Perciò comincia già a gioire in anticipo di quella salvezza che ti arriverà, no? Trovare questo luogo di felicità avvicina la redenzione, sia quella privata, personale, che quella collettiva, con Mashiach. Addolcisce molti giudizi pendenti su una persona, Addolcire è una parola che si usa nel gergo ebraico, l'antichità di Nin, perché i giudizi sono amari. Allora, noi facciamo delle cose che addolciscono il giudizio negativo. Perciò il ballare, il gioire, addolcisce un qualcosa di amaro. Addolcisce molti giudizi pendenti su una persona e compie grandi meraviglie. Ashrenu vuol dire come siamo fortunati. Ashrenu matov chelkenu. E con questo abbiamo finito anche questo capitolo Baruch Hashem. A voi. Qualcuno vuole qualcosa? Ok. Allora a tutti una settimana meravigliosa, piena di gioia, piena di danza, e fate la lista. Fate in un foglio unico una lista di quanto Dio mi manda benedizioni, quanto sto bene, quanto è, e una lista di quanto sono bravo, anche tu Samuele, anche tu sei bravo, di quanto sono bravo, di quante buone azioni faccio, però non farò leggere la lina perché poi ti cancella tutto. Salutaci Lina da parte di tutti.
Assolutamente sarà fatto.
Ok,
Shavua
un'ottima
Tova a tutti.
settimana a tutti e tanto tanto coraggio, tante benedizioni, amen.
Ricordiamoci che questa settimana è l'Ilulà del
Sì.
Baratania, Admura Zaken, e quindi si parlava di attaccarsi all'Inzadikim. Chi può accende una candela la vigilia del Baratania, il giorno esattamente sarà il 24 di Tevet, quindi vigilia è lunedì sera 12 gennaio. E poi questo è sicuramente per avvicinare la redenzione, la Geula, e portare tanta
Perciò
luce
domani,
dove
domani più che mai essere presenti alla lezione con la Haddad di Tania. Buona serata a tutti, Shavuot
grazie,
Shalom.
Shavua Tova.
Grazie, Shavua Tova a
Ciao.
tutti.
Ciao a tutti. Ciao.